C'è qualcuno che non c'era le prime due volte? Se qualcuno non c'era le prime due volte, chiederei a fine lezione di venirmi un attimo a parlare, perché do delle indicazioni pratiche che ho detto la prima volta e ovviamente non ripeto tutte le volte. L'unica cosa che ripeto è che ho chiesto a tutti di mandare una mail segnalandosi come frequentanti, dicendo semplicemente frequento il corso e nome e cognome e corso di laurea di appartenenza. Molti l'hanno già fatto, chi non l'ha ancora fatto prego di farlo, e quindi anticipo questa notizia per chi non c'era le prime volte. C'è stato un uso creativo dello scambio di email che finora non mi era ancora capitato. Cioè, io tutte le volte dico fate le domande, anche se nelle aule grandi è scocciante, faticoso, eccetera, ma per me sono molto utili domande proprio non ho capito questo, chi era quella persona, di che sta parlando, eccetera, a me sono molto utili. Mi è arrivata una domanda per email, quindi questo è interessante e può funzionare anche come sistema, perché come quasi sempre le vostre domande sono utili a tutti, non solo a chi l'ha posta. La domanda che è arrivata per email era qualche chiarimento su questa questione della adesione di De Martino al fascismo. Cioè, come è possibile che De Martino sia stato fascista se poi dopo lui si è occupato delle classi subalterne, di realtà che nel regime poi venivano conculcate, disprezzate, eccetera, eccetera. Ovviamente non è una cosa sulla quale si può dare una risposta semplice ed esaustiva, ma qualcosa si può dire. Tra l'altro, siccome la persona che mi ha fatto la domanda era particolarmente interessata alla politica culturale del regime fascista, l'ho anche rimandata a un corso che avevo fatto anni fa che si era occupato proprio di questo. Quindi lì sul sito del corso di 4 anni fa, credo, ci sono dei materiali interessanti, perché la politica culturale del partito fascista e quindi dell'Italia nel ventennio dal 22 alla guerra è stata una cosa articolata. Per esempio, il regime fascista nei confronti dei dialetti, delle realtà regionali, eccetera, ha cambiato posizione. È partito con un incoraggiamento dello sviluppo di realtà culturali, locali, regionali, dialettali. Il primo ministro dell'istruzione del regime fascista, si è dimesso poi rapidamente, fu Giovanni Gentile, che è stato un intellettuale molto eminente, di grandissima levatura, prima amico e allievo e poi separatosi da Croce, ucciso dai partigiani a Firenze nel 1944 come ideologo di regime, rimasto schierato anche con la Repubblica di Salò fino alla fine. Ma Giovanni Gentile era un personaggio di grande statura e ha fatto tutta una serie di cose mentre c'era il regime fascista. Per esempio, ha fondato ha diretto l'impresa dell'enciclopedia Treccani, dove hanno lavorato anche un sacco di intellettuali non fascisti, e Gentile lo sapeva benissimo, ed è stata un'impresa di levatura nazionale. Di recente il presidente del Parlamento europeo Tajani è stato rimbrottato perché ha detto ma Mussolini ha fatto anche cose buone. Grazie, cioè se uno non manda un paese a catafascio nel giro di 2 anni automaticamente deve fare cose per forza, cioè se no il paese crolla. Quindi che la modernizzazione, che una serie di cose siano avvenute in Italia in quel ventennio sostanzialmente non era evitabile. Poi il regime l'ha fatta a modo suo, l'enciclopedia Treccani è stata fatta bene, c'è la voce fascismo, ufficialmente firmata da Benito Mussolini, ma scritta da Giovanni Gentile, che è un elogio e un'elegia al fascismo, quindi pessima. Ma l'Enciclopedia Treccani in quanto tale è stata una delle realizzazioni migliori della cultura europea di quell'epoca. Giovanni Gentile è stato autore della famosa riforma Gentile della scuola, che è stata in vigore per decenni e decenni in Italia, anche dopo la fine della guerra. E Giovanni Gentile da ministro ebbe come collaboratore un valente studioso di pedagogia come Lucio Lombardo Radice, che promosse tra l'altro una serie di iniziative nelle scuole che prevedevano, nelle scuole elementari, badate che c'era l'enorme problema dell'analfabetismo diffusissimo nell'Italia degli anni 20, l'adozione di sussidiari di cultura regionale. Cioè in tutte le scuole, all'inizio degli anni 20, e se ne produssero decine di tutte le regioni, vennero prodotti questi libri che si usavano nelle ultime classi delle scuole elementari e favorivano, promuovevano la valorizzazione delle culture regionali, ivi compreso l'uso del dialetto, e quindi c'erano poesie dialettali, raccontini in dialetto, eccetera. E questo, come politica regionalista del regime, è andata avanti per un po' di anni. Negli anni 30 c'è stata una svolta ipercentralista, e questa è un po' l'immagine che è rimasta, ma in realtà la realtà era più articolata. E teniamo conto che le tradizioni popolari, il folklore, sono state degli ambiti disciplinari fortemente usati e dal regime fascista italiano e dal regime nazista tedesco, perché erano strumentalizzabili, utilizzabili ai fini della costruzione di una mistica del popolo, della razza, e così sono state usate. Nel dopoguerra, soprattutto in Germania, che ha avuto un problema di denazificazione ancora più pesante della defascistizzazione in Italia, c'è stato un problema radicale, cioè chi continuava a studiare culture popolari ha dovuto proprio cambiare il nome della disciplina, ha dovuto rifondarla radicalmente rispetto a come era stata gestita durante il tempo del regime di Hitler, perché era stata utilizzata. Quindi la questione va vista in dettaglio, perché non è così semplice. E il regime fascista ha goduto di un consenso popolare che includeva anche le classi subalterne, largamente. Quindi la faccenda è articolata. Per quanto riguarda De Martino, l'abbiamo detto, cioè la sua adesione al fascismo è stata come esperienza enormemente diffusa anche tra gli intellettuali che poi sono rapidamente diventati antifascisti, hanno partecipato alla resistenza, eccetera. Un'adesione dal suo punto di vista a quella che lui pensava potesse essere una religione civile, cioè lo sviluppo di un'etica diffusa e di stampo non confessionale, ma che coinvolgesse tutta la popolazione nel raggiungimento di obiettivi comuni e nell'adesione a dei valori condivisi che andassero oltre il privato, l'interesse individuale di piccoli gruppi familiari, eccetera, eccetera. Questo è un interesse che De Martino si è portato avanti per tutta la vita, solo che l'ha poi declinato in forme estremamente diverse e, come abbiamo accennato, è stato un po' l'incontro con Croce che gli ha dato il là per vedere in modo diverso questo suo interesse. In quell'articolo che abbiamo citato già qualche volta, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, scritto nel 1953, in cui lui comincia anche con una serie di considerazioni di riflessione sulla sua stessa esperienza nel decennio precedente, quindi 53 all'indietro, 43, De Martino fa riferimento a se stesso, è l'articolo in cui vi ricordate ho detto che lui scriveva Naturalismo e Storicismo nel 41 quando Hitler sciamanizzava l'Europa. Lui dice l'incontro con il libro Storia come pensiero e come azione di Croce è stato un incontro salvifico, letteralmente, che ha aperto la mente e ha dato respiro alla riflessione e anche a un approccio diverso, diciamo, alla relazione con la società civile dell'epoca, per lui, ma è stato tale per generazioni, per una generazione di giovani intellettuali. Il libro di Croce era del 38. Come abbiamo detto, Croce non era un intellettuale non fascista, tollerato dal regime, quindi gli si consentiva di scrivere e di, senza che si opponesse al regime, senza che, diciamo, fomentasse organizzazioni antiregime, ma poteva scrivere e pubblicare. La storia come pensiero e come azione del 38, e dopo averlo conosciuto appunto a metà degli anni 30 a Bari, l'incontro con Croce personale e intellettuale è un punto di svolta per cui De Martino ritraduce con altri linguaggi, altri riferimenti, quelli che erano stati dei suoi interessi che lo hanno portato ad aderire entusiasticamente per alcuni anni, gli anni universitari poi sostanzialmente, alle organizzazioni fasciste, a scrivere sulle riviste del regime. Quindi nell'esperienza di De Martino, risposta, intanto dobbiamo vedere molto più articolatamente la realtà, anche in termini di politica culturale, di quello che è successo in Italia durante il regime fascista, e i singoli percorsi individuali poi vanno visti sulla base di che cosa è successo appunto ai singoli e del senso dei singoli per questa adesione. C'è una certa memorialistica che è uscita appunto negli anni successivi alla guerra, di intellettuali ormai apertamente schierati a sinistra e che avevano avuto un passato anche impegnato da giovani fascisti, e riflettevano e hanno riflettuto e hanno pubblicato le loro riflessioni sul senso che poteva aver avuto per loro questa adesione. Quindi, insomma, chi ha interesse su questo, diciamo, ha materiale di libri che ovviamente non si trovano più, ma in biblioteca si trovano, ampio materiale a cui fare riferimento. Quello che volevo fare oggi era cominciare appunto a seguire il nostro programma, che al primo punto prevede il libro della Signorelli, Ernesto De Martino, Teoria antropologica e metodologia della ricerca. E tra l'altro ieri, mentre ragionavo e preparavo la lezione di oggi, ho anche formulato un'ipotesi che penso sarà poi quella giusta per completare il programma. Vi dicevo che manca un pezzo importante, che è proprio le parti di De Martino sulla fine del mondo. Non avevo ancora stabilito, e non c'è sul sito nulla dalla fine del mondo, dal libro La fine del mondo. Ieri ho formulato una ipotesi, anche ripensando a cose che dice la Signorelli, che mi sembra ragionevole e che, insomma, entro le vacanze di Pasqua metto a punto e metto anche sul sito, però mi sembra che si può lavorare in quella direzione, cioè di prendere alcuni dei passi, ci sono, questo libro La fine del mondo, come vi ho detto, è fatto di materiale d'archivio, cioè la Gallini ha messo pubblicato le carte preparatorie su cui stava lavorando De Martino per questo progetto, ma ci sono dei blocchetti di appunti che ruotano intorno a temi abbastanza omogenei e definiti, alcuni dei quali sono quelli che discute esattamente la Signorelli nel suo libro, e quindi potremmo prendere tre di questi blocchetti che fanno in totale una cinquantina di pagine e crearne come una mini antologia che può essere utile, perché appunto poi risponde abbastanza concretamente al filo del ragionamento di Amalia Signorelli. E questo libro di Amalia Signorelli, come vi ho detto, è stato sperimentato l'anno scorso da vostri colleghi che l'hanno avuto l'anno scorso, e mi è sembrato che abbia avuto, anche in base alle loro testimonianze dirette, un buon riscontro. È un libro che non segue un andamento biografico, cioè non racconta la storia di De Martino seguendo lo sviluppo intellettuale dall'inizio alla fine, ma ragiona per temi essenzialmente, però mi pare che lo faccia in modo chiaro, alterna un taglio più squisitamente teorico, critico, a innesti di carattere biografico, autobiografico di De Martino, autobiografico di lei Signorelli, e quindi insomma mi sembra abbastanza efficace da un punto di vista comunicativo. È fatto di quattro parti più una introduzione e una piccola appendice biobibliografica che vi invito a tenere presente, l'appendice. Queste quattro parti grosso modo si rispondono tra di loro. Il primo capitolo e l'ultimo capitolo sono più incentrati sull'impegno etnografico di De Martino, con i suoi risvolti teorici e le riflessioni che ne ha tirato fuori. Il secondo e il terzo, viceversa, concentrati su alcune nozioni della proposta teorica di De Martino. Quindi insomma il filo si segue abbastanza bene, e tutto è aperto da una introduzione in cui Signorelli parla anche un po' di sé. Amalia Signorelli era nata nel 1934 ed è morta nel 2017, 2 anni dopo aver pubblicato questo libro, che quindi ha scritto da molto anziana, cioè passati gli 80 anni, ha scritto questo libro, che è il suo più ampio intervento demartinologico. Come lei dice in questa introduzione, racconta un po' la sua relazione con De Martino, lei è stata per buona parte della sua vita una demartiniana inconsapevole. Lei ha fatto l'antropologa, ma si è occupata di temi del tutto diversi da quelli di cui si era occupato De Martino. Ha studiato, ha fatto ricerca nel meridione d'Italia, ma su temi del tutto diversi. Ha studiato il clientelismo, ha studiato la modernizzazione, ha studiato problematiche legate al mondo femminile, alla migrazione, cose che De Martino non si è, delle quali non si era particolarmente occupata. Però a un certo punto ha capito che lungo tutto il suo percorso professionale, umano e politico, perché è stata anche attiva politicamente, credo che sia stata assessore, però non ricordo in quale comune meridionale, ha capito a un certo punto che il rapporto che aveva avuto da giovane studiosa, studentessa e poi giovane studiosa con De Martino, aveva scavato nella sua esperienza di vita e l'aveva in qualche modo, le aveva dato alcune forme del suo approccio al mondo che ha razionalizzato solo in seguito, e come esito estremo di questa razionalizzazione ha deciso che era anche il caso di fare i conti con un problema di fondo che lei si poneva, e cioè se da tutto il lavoro di Ernesto De Martino fosse possibile estrarre una proposta antropologica di una qualche compattezza, coerenza e articolazione riconoscibile come tale e utilizzabile. Quindi se c'è una teoria antropologica di De Martino, essa serve oggi. Risponde con questo lavoro affermativamente a entrambe le domande, e quindi ce ne racconta gli esiti. Lei era stata una studentessa di De Martino qui all'Università di Roma, ci si è laureata nel 57, e anche quella tesi di laurea è stata un'esperienza interessante, perché De Martino era abbastanza fieramente contrario e polemico contro quelle correnti di studi antropologici che si affacciavano nel dopoguerra, negli anni 50 e 60 in Italia, provenienti sostanzialmente dal mondo anglosassone, e contro le quali lui polemizzava dicendo: non ne abbiamo bisogno. C'è stata una lettera che ha avuto molta, insomma, notorietà a un certo punto, che lui scrisse a una piccola rivista fondata da Eugenio Cirese e Alberto Mario Cirese, si chiamava La Lapa, nel 53. Lui scrisse una lettera al direttore Eugenio Cirese, poeta dialettale, padre di Alberto Mario, dicendomi: complimento per questa bella iniziativa, eccetera, eccetera. Era una rivista che si occupava di tradizioni popolari, ma in un modo molto interdisciplinare e ampio e aperto. E De Martino scrive dicendo: però va tutto bene, però badate che noi abbiamo una tradizione nostra forte che possiamo riassumere nella linea De Sanctis Croce Gramsci, che ci dà il fondamento teorico storicistico per gli studi sulle culture popolari, e non abbiamo bisogno né di una disciplina specifica che si chiama storia delle tradizioni popolari o folklore, né dell'antropologia applicata, né dell'antropologia culturale. La tradizione degli studi di folklore era nostra, nazionale, e De Martino la disprezzava abbastanza, in quanto anche di basso livello, e c'è anche qui, torno a quel discorso che facevo prima, i folcloristi italiani degli anni 20, 30 e 40 erano stati tutti largamente compromessi, ma insomma non vuole essere una cosa di tipo giudiziario, con l'impostazione ufficiale del regime fascista, ed era comunque una folcloristica di non grande profilo intellettuale. L'antropologia culturale e l'antropologia applicata erano correnti che venivano dall'esterno. Lui ce l'aveva polemizzato duramente, per esempio, con tutta l'antropologia di carattere funzionalista, nel libro che abbiamo già menzionato varie volte, Naturalismo, Storicismo e Metodologia. Ma sostanzialmente diceva: noi abbiamo una forte tradizione nostra su cui fondarci, e faceva questa sintesi, la linea De Sanctis Croce Gramsci, non abbiamo bisogno di ricorrere alle mode che vengono da fuori. La sua studentessa Amalia Signorelli, a cui lui stesso propone di fare la tesi dopo aver fatto i suoi brillanti esami con lui, le fa fare una tesi che si chiama, il titolo esatto non lo so, ma comunque era sulla applicabilità alla situazione italiana dell'antropologia culturale di matrice statunitense. Quindi una sua brillante studentessa, lui la spedisce sul campo e Signorelli racconta, diciamo, autoironicamente le sue esperienze di campo per fare la tesi, ma andando a verificare ipotesi a lui estranee, quindi diciamo con una, che poi saranno in realtà un po' la matrice che ispirerà il lavoro successivo autonomo da antropologa della signora. Quindi anche quello è stato un insegnamento interessante, non l'ha chiusa dentro, non l'ha spedita in giro a dire fai come ti dico io, vedi se funziona quello che teorizzo io, eccetera, l'ha mandata in giro a dire va, vedi come funziona quello che dicono loro. Quindi un elemento di apertura non irrilevante. Dopo questo primissimo incontro con De Martino, come appunto studentessa laureata, ebbe da lui l'incarico, la convocazione, diciamo, per partecipare alla ricerca nel 59 in Salento sul tarantismo. Partecipò a questa impresa molto, molto importante, formativa, densa, scrisse un suo pezzettino che sta in appendice al libro, e praticamente qui si chiude il rapporto di Amalia Signorelli con De Martino. Lo racconta appunto nel libro, dicendo che un giorno andò ad trovarlo, ad annunciargli poco dopo la fine appunto della ricerca in Salento, andò ad annunciargli che si sposava, e siccome suo marito aveva posto di lavoro a Cosenza, mi sembra, comunque in Calabria, e si sarebbero trasferiti lì. Dice che De Martino l'ha guardata freddamente e le ha detto: lei è pazza. Dopodiché i rapporti si sono chiusi, non che avessero litigato, semplicemente razionalizza a posteriori la Signorelli. De Martino era un intellettuale a tutto tondo, cioè lui era uno, cioè la frase che dice il merito Matteo di citare dopo, viveva nel mondo e mentre viveva nel mondo pensava il mondo. Aveva un approccio interamente intellettuale anche alle relazioni interindividuali, per cui se una persona usciva dalla sfera del possibile dialogo e interlocuzione intellettuale non era più interessante per De Martino, usciva semplicemente dalla sua vita. Quindi non è che abbiano litigato così o abbiano guastato i rapporti, lei dispiacque enormemente questa freddezza da parte di una persona per la quale nutriva una grandissima ammirazione, però insomma non l'ha capita in questo modo nel corso del tempo. E appunto razionalizzando quello che da De Martino aveva imparato in questi in fondo pochi anni di relazioni che si chiudono con la ricerca sul tarantismo in Salento, lei capì che aveva avuto due insegnamenti che avevano continuato a operare senza che lei se ne accorgesse anche nel suo lavoro di antropologa, nel suo lavoro autonomo di antropologa, il tema dell'incontro etnografico sul piano del modello conoscitivo e quello dell'ethos del trascendimento sul piano del modello etico. Incontro etnografico ne parleremo ampiamente, perché appunto una metà del libro di Signorelli ruota e sviluppa intorno a questo tema, ma il senso di fondo è che De Martino interpretava l'incontro etnografico come scandalo E scandalo nella terminologia di De Martino era quella cosa che ti mette in difficoltà, quella cosa, quell'esperienza, quell'incontro, quella relazione, quell'alienità confrontandoti con la quale tu sei obbligato a fare i conti con quello che credevi di essere, con quello che pensi di essere e a fare delle verifiche, tendenzialmente a modificarti. Quindi una retroazione un effetto di retroazione dell'incontro che nel gergo, insomma, del libro e dell'antropologia si chiama incontro etnografico, perché è quello che si sviluppa sul campo nelle ricerche che De Martino ha fatto di campo, ma che in realtà, lei dice, nella sua esperienza di vita è stata una cosa che, diciamo, ha capito di aver applicato questo approccio a tutte le esperienze che ha fatto, anche lavorative, non solo di studio e di ricerca, anche politiche, cioè quella di un incontro, di affrontare ogni incontro di ricerca, lavorativo, politico, eccetera, con l'attenzione al fatto che questo potesse avere un effetto di scardinamento, una retroazione in termini di modifica del sé, dell'osservatore. E l'altro, sul piano etico, l'ethos del trascendimento, anche questo se ne parlerà ampiamente, soprattutto nei due capitoli centrali del libro, ed è un tema che De Martino sviluppa molto nella Fine del mondo. L'ethos del trascendimento è un po' quello che fa l'essere umano tale, umano. Cioè De Martino dice, l'essere umano per sua stessa natura di essere umano va oltre la datità della situazione nella quale si trova a operare. Fa, produce, modifica. E non lo fa da solo, non lo fa come singolo, lo fa come comunità, lo fa come gruppo, e l'esito è la cultura. Cioè tutto ciò che l'uomo in società produce, in termini antropologici, si chiama cultura. Questa è un'acquisizione che si fa risalire perlomeno al 1871, al libro di Edward Burnett Taylor, scritto Taylor in lunga, che era un antropologo evoluzionista inglese, e scrisse questo libro dal titolo ossimorico Primitive Culture, cultura primitiva, 1871, in cui appunto sosteneva che valeva come cultura tutto ciò che l'uomo in società produce. Di cultura non è la grande letteratura, la grande poesia, la grande musica, eccetera, eccetera, anche di piccole comunità specializzate che producono quelle cose lì, ma il modo di vivere, il modo di produrre, il modo di costruire, il modo di spostarsi, il tramandare questi modi è cultura. Quindi non c'è gruppo umano che non abbia cultura. E non c'è umanità se non in termini di produzione di cultura. De Martino riproduce questo, diciamo, tipo di riflessioni in termini di, appunto, ethos del trascendimento. L'essere umano, in quanto tale e in quanto gruppi soprattutto, va oltre le situazioni date, costruisce il mondo che ha intorno a sé, e quello che trova al momento in cui si mette a fare questo, che gli altri hanno fatto intorno a lui e prima di lui, è la base da cui parte e va avanti, dandola per scontata, per acquisita, non problematica, usa termini che poi troveremo: appaesamento, utilizzabilità, domesticità utilizzabile, eccetera. Lo riprende anche qui nell'introduzione la Signorelli. Quando tutto questo non c'è o si blocca, c'è la crisi, sia sul piano individuale, in termini appunto psicopatologici, sia in termini collettivi. E la riflettere, diciamo, sulle caratteristiche della crisi della civiltà occidentale contemporanea a De Martino è stato un po' l'elemento unificante di tutto il suo lavoro, a partire dagli esordi di naturalismo e storicismo e letteratura fino alla fine del progetto Fine del Mondo, e Signorelli dice: io ho capito anche nella mia esperienza individuale che tutte queste cose che, vabbè, sapevo dell'autore De Martino, di fatto mi erano arrivate, mi erano passate e le avevo vissute come essere umano nella mia esperienza. Poi da qui ha ripreso il discorso, appunto andando a vedere quello che dicevo all'inizio, cioè se tutto questo facesse parte di una proposta teorica sistematica, riconoscibile e per di più modernamente utilizzabile. Dunque, incontro etnografico ed ethos del trascendimento come gli insegnamenti, quasi un imprinting demartiniano che Signorelli ha riconosciuto nella sua esperienza nel corso del tempo. Qui nella introduzione ci dice: incontro etnografico ed ethos del trascendimento. Nella concezione di De Martino l'incontro etnografico è uno scandalo che si risolve nella pratica dell'etnocentrismo critico, vale a dire della consapevolezza che è impossibile, velleitario e sterile pretendere di uscire dalla cultura che ci appartiene per entrare nella cultura altrui e farla nostra. Ma nello stesso tempo, questa consapevolezza del nostro etnocentrismo, se e quando alimenta un confronto sistematico con le altre culture, ci rende avvertiti, critici, e non tanto verso gli altri, ma soprattutto, cosa ben più difficile, verso il nostro stesso mondo culturale. Quanto all'ethos del trascendimento, è un'etica laica, fondata sul dovere, ethos, che ci distingue e ci fa umani, di impegnarci costantemente in un'opera di valorizzazione del mondo di cui siamo parte, andare oltre la datità delle situazioni e andarci secondo valori. È questa l'essenza dell'ethos del trascendimento. Andare oltre la datità delle situazioni e andarci secondo valori. Il tema del valore, cioè non andarci a casaccio, ma andarci secondo una direzione. Il tema del valore è un tema che poi viene ampiamente sviluppato nel primo capitolo del libro della Signorelli. L'attualità di De Martino, cioè della utilizzabilità nel mondo moderno di questo approccio, per inciso, c'è una cosa che non ricordo se abbiamo menzionato le volte scorse, un termine tecnico classico del lessico demartiniano, etnocentrismo critico, è una formula che compare molto tardi nelle opere di De Martino, mai nelle opere a stampa da lui edite, sta negli appunti della Fine del Mondo. Etnocentrismo critico è la sintesi per dire, penso che si capisse anche da questo passo della Signorelli, che per De Martino non si può uscire dalla propria cultura per entrare nelle culture altrui. della propria cultura, si continua per sempre a fare parte. E quindi è giusto valorizzare la linea De Sanctis Croce Gramsci e partire da quella, ma non per fermarsi lì. Etnocentrismo critico, cioè io sono consapevole di quella che è la mia identità, me ne faccio consapevole finché posso della mia identità culturale, ma vado esattamente a ricercare il confronto con le altre culture per cambiare anche la mia identità culturale, perché so che il resto dell'umanità non è uguale a me. Il confronto con le altre culture è la strada per l'arricchimento della propria cultura. L'obiettivo non può mai essere quello di uscire dalla propria cultura, come il barone di Münchhausen che si tirava per i capelli e usciva dal pantano in cui era sprofondato. Questo non è possibile, ma io, rimanendo ben saldo e cercando di sapere qual è il mio mondo e qual è il mio ambiente, nel confronto con altri mondi e con altri ambienti, io cambio, imparo cose, mi modifico e vigilo appunto criticamente su quello che non posso non essere. Quindi io non posso non essere etnocentrico. Etnocentrismo è un termine tecnico-antropologico, vuol dire mettere al centro il proprio etne, la propria cultura. Solo che normalmente lo si faceva nella cultura occidentale per misurare le altre culture e creare una scala di valori. Noi siamo il vertice, gli altri, se abbiamo una prospettiva evoluzionista che considera l'unità della specie umana, gli altri ci arriveranno, diamogli tempo e magari diamogli una mano a modo nostro. Ci arriveranno, ma è un metodo, un approccio di tipo valutativo. L'approccio antropologico non può essere valutativo. Dà origine a un atteggiamento che, per esempio, De Martino piuttosto critica, come il relativismo culturale, che considera tutte le culture di pari dignità e sullo stesso piano. De Martino sceglie una via un po' diversa, perché l'approccio conseguentemente relativista gli sembra che finisca col negare, e questo diciamo è un'impresa vana, le proprie radici. Quindi lui dice: alla fine ce le riporteremo dietro semplicemente senza accorgercene. Noi le nostre radici le dobbiamo conoscere e portarcele dietro. Dobbiamo mirare al fatto che l'incontro con gli altri sia uno stimolo, un termine di confronto per il cambiamento della nostra stessa cultura. Io in fondo non posso che lavorare su di me, non posso che lavorare su noi, solo che il confronto con gli altri ha una funzione, come ci segnala la Signorelli già in questa introduzione, se non ricordo male, uno scopo autocritico rispetto alla mia stessa cultura, non critico nei confronti degli altri. Io mi confronto con gli altri non per valutarli e considerarli meno da me, ma per vedere i limiti stessi della mia cultura, in che termini posso cambiarli, in che termini posso modificarli. Questo è un approccio che De Martino propone esplicitamente fin da Naturalismo e Storicismo e Letologia 1941, che è un libro che lui considera ortodossamente crociano, in cui è ancora molto lontano dagli approdi anche politico-ideologici di anni e decenni successivi, ma è già una forma di apertura sul piano squisitamente teorico, in cui questo arricchimento che lui propone rispetto, l'abbiamo accennato la volta scorsa, rispetto alla tradizione crociana classica della costituzione di una etnologia storicista, serve a un incremento dell'autoconsapevolezza della cultura occidentale. È una, diciamo, è un obiettivo limitato, almeno in una prima fase della sua riflessione, limitato a un lavorio interno alla cultura occidentale. Vedremo che nel corso dello sviluppo della sua riflessione va decisamente oltre questo approccio abbastanza ancora autocentrato, ma comunque, diciamo, l'ispirazione a riflettere sulla crisi della cultura occidentale di Guido Martino e tutti i suoi riferimenti, diciamo, principali, intellettuali, originari, l'idealismo crociano, eccetera, fanno parte, lui riconosce essere in crisi. La riflessione su questa crisi e tutti gli sviluppi che avrà nel tempo, con una serie di proposte teoriche, appunto, che la Signorelli si propone di ricostruire in questo libro, fanno della proposta del Martiniano una proposta utilizzabile oggi, dice la Signorelli. Continua a essere utilizzabile e spendibile nell'antropologia contemporanea. Nella introduzione, appunto, la Signorelli dà qualche chiave di, oltre appunto a raccontarci un po' il suo approccio e il senso di tutta l'operazione libro che ha voluto produrre, comincia a mettere in campo qualche chiave di interpretazione che poi riprenderà nel resto della trattazione. Ci ricorda qualche elemento delle fortune e delle sfortune dell'intellettuale De Martino. Non vedremo questi elementi probabilmente in dettaglio, se non riprendendoli in relazione alle letture che faremo in seguito e che commenteremo in seguito, ma la Signorelli segnala che la sostanziale eterodossia di De Martino rispetto alla possibilità di incasellarlo in qualche collocazione sicura e stabile, sia da un punto di vista intellettuale sia da un punto di vista accademico, e questo è stato un problema in vita per De Martino, che non riusciva a farsi accettare dall'Accademia, perché gli etnologi non lo consideravano abbastanza etnologo, e forse storico delle religioni, gli storici delle religioni lo consideravano piuttosto un etnologo. Per cui alla fine, anche grazie alla stima di Raffaele Pettazzoni, comunque ma solo nel 59 diventa professore di storia delle religioni. Ma è lui stesso De Martino, come ci ricorda la Signorelli, che nel corso del tempo ha, non solo per lo sviluppo del suo pensiero, ma anche per i modi esplicitamente di presentarsi al mondo, ha alimentato questa, diciamo, identità eterodossa e difficile e sfuggente e transdisciplinare. Ci ricorda come piccolo catalogo delle autodefinizioni che si trovano di De Martino nelle sue opere, nei suoi scritti, che di volta in volta De Martino si è definito storico, tucur, filosofo, etnologo, etnografo, antropologo, storico delle religioni e storico etnografo. Storico etnografo è la definizione che dice da Nella terra del rimorso, che è l'ultimo dei libri derivati dalla ricerca sul campo. Storico, filosofo, etnologo, etnografo, antropologo, storico delle religioni, storico etnografo, ce ne sarebbe per diverse collocazioni disciplinari, e lui in qualche modo si è riconosciuto in tutte e le ha attraversate tutte. Questo ha creato problemi appunto a lui in vita e anche nell'utilizzazione nel dibattito successivo, per cui si sono attraversate fasi di sostanziale silenzio nei confronti dell'opera di De Martino e fasi viceversa di ripresa molto fuori dell'ambiente antropologico, segnala la signorelli, molto fuori dell'ambiente antropologico, e questo è anche uno dei motivi che l'hanno spinta a tentare, ottantenne, di fare i conti con questo suo antico maestro e vedere se quello che lei sentiva fosse argomentabile e spiegabile al resto del mondo, cioè che una proposta teorica di De Martino fosse identificabile e riproponibile. Lei, per esempio, ovviamente non è che dà una trattazione sistematica di questo, non ha l'ambizione, ma di darci alcune piste di riflessione e per possibili ulteriori approfondimenti, sì. Lei, per esempio, tirando fuori elementi proprio dal lessico De Martiniano, che riprenderemo e quindi non lo stiamo a spiegare adesso, ma dice nozioni come angoscia territoriale, domesticità utilizzabile, appaesamento, sono cose che noi possiamo utilizzare per studiare il tema delle migrazioni e della globalizzazione attuale, così come le cose che abbiamo richiamato prima sull'impronto etnografico, così come la nozione di crisi della presenza, che lei discuterà specificamente nel terzo capitolo, rispetto a una serie di questioni relative alla, appunto, a esiti critici del mondo globalizzato. Angoscia territoriale, domesticità utilizzabile, appaesamento, sono cose che appunto riprenderemo, che De Martino discute molto nella Fine del mondo, ma che hanno appunto a che fare con le cose che accennavo all'inizio sull'incontro etnografico. Angoscia territoriale, essendo il problema del rapporto con il proprio mondo, soprattutto quando dal proprio mondo si è costretti a uscire. C'era tutto un articolo di De Martino degli anni, mi sembra, 40, angoscia territoriale e mito a Cilpa delle origini, una popolazione australiana. Sapete, gli aborigeni australiani erano essenzialmente gruppi umani che si spostavano molto sul territorio, ma questo spostarsi sul territorio, ricostruisce De Martino su dati di etnologi australiani, non è un andare vagando come se tutto il mondo fosse uguale. In ogni pezzo di mondo dove io vado, ogni pezzo del mondo in cui mi sposto devo farlo mio, deve essere patria culturale mia. E come si fa? C'è il mito delle origini che mi spiega certe cose, è sintetizzato e simbolizzato in un palo che il gruppo si porta appresso, viaggia, si sposta, ogni volta che arriva in un posto dove si deve fermare pianta il palo, e quel palo è il centro del mondo. Quindi il centro del mondo si sposta insieme al gruppo. Basta avere i racconti che accompagnano il palo e il palo e il mio mondo è sempre con me, ma ho bisogno di questo, io ho bisogno di essere sempre in un pezzo di mondo che sia mio, essere appaesato in una parte di mondo. Se miro, se mi sposto, ho il problema che non ci sono più. Una serie di riflessioni che si conducono intorno a questi temi e alla domesticità utilizzabile. La domesticità utilizzabile è la prima produzione culturale, è il rendere mondo da me utilizzabile, lo coltivo, faccio l'allevatore, ci costruisco case, ci costruisco città, eccetera, creo le condizioni per cui il mio gruppo si riproduca, continui a esistere e la morte del singolo non sia morte del gruppo. La domesticità utilizzabile, domesticità ancora una volta, appaesamento, produrre un pezzo di mondo che è patria culturale, utilizzabile perché mi dà da vivere, ci campo, e così i miei figli e i figli dei miei figli. Una serie di riflessioni che De Martino conduce costruendosi questo suo lessico che ha varie origini e alcune indicazioni stanno nei due capitoli di mezzo del libro della Signorelli sulle origini, diciamo, teoriche e sugli interlocutori teorici di De Martino in questa sua riflessione. Lei dice, lui viene sintetizzando una proposta che noi possiamo riutilizzare anche nel mondo globale di oggi. I capitoli in cui poi si articola il libro della Signorelli, il primo, antropologia orientata da valori, antropologia libera da valori, lì ovviamente li vedremo punto per punto, ma pone il problema di fondo appunto dei valori, del confronto con i valori e dunque dell'approccio oggettivo, a valutativo del ricercatore in confronto con il fatto che il ricercatore sia, consapevolmente o no, comunque portatore di valori. E quindi il problema è se sia possibile un'antropologia avalutativa e libera da valori oppure no. Appunto, c'è tutto il primo capitolo che si occupa di questo, ma intanto già nell'introduzione una notazione precisa Signorelli la dà e dice: questo può essere un fatto che ci poniamo sul piano soggettivo, ma sul piano oggettivo, ontologico, semplicemente l'assenza di valori non si dà, non è possibile. Anche nel mezzo di una crisi, nel campo dei valori, non esiste il vuoto. Gli esseri umani, sia come individui, sia come collettività, finché vivono, devono orientarsi, decidere, giudicare, agire e per far questo devono riferirsi a valori. Con i valori si ha sempre a che fare. E questo vale sul piano delle culture osservate, ma vale pienamente anche per gli osservatori, che sono nella storia tanto quanto i gruppi umani di cui si occupano. Quindi il tema dei valori, c'è un'espressione di De Martino che dice la non eludibilità della storia. Il titolo del corso è Storia, Umanità, Mondo. La parola storia, ogni tanto me ne dimentico, ogni tanto ci faccio attenzione e metto un circoletto quando leggo la parola storia o in De Martino, in Signorelli, con i miei appunti. Spero che alla fine, insomma, tireremo le fila, avremo tirato le fila anche su questo tema della storia, ma si affaccia man mano. Essere nella storia, rileggendola nei termini dell'etnocentrismo critico, non è un handicap per il ricercatore, non è un fastidio di cui liberarsi perché si deve ambire alla oggettività, alla assenza di pregiudizi. Questo non è possibile, bisogna fare ricchezza, bisogna darsi conto criticamente della propria identità, farci i conti, esplicitarla e metterla a confronto con quelle altrui, ma non è un ostacolo, è un elemento di ricchezza, deve essere un elemento di ricchezza, non può essere un ostacolo, semplicemente perché sennò si rimarrebbe fermi. Non c'è appunto un gruppo umano che non abbia cultura, non c'è gruppo umano che sia fuori della storia e non faccia parte della storia, che ne pensassero i crociani ortodossi. Il tema dei valori è fondamentale, semplicemente c'è, appunto, come segnala il Signorelli, non se ne scappa, c'è comunque, che noi facciamo finta che ci sia o non, le comunità e quindi anche gli ricercatori che ne fanno parte, delle loro, magari non delle stesse delle studiate, vivono secondo valori, operano secondo valori. Anche quando si parla di crisi dei valori, il Signore dice questo è un po' improprio, sarà il gruppo umano che è in crisi, non i valori. Qualche valore è in opera, qualche valore sta funzionando e operando, magari non quello del quale si parla, quello del quale si è consapevoli, quello che viene sbandierato sarà un altro, magari il contrario, ma qualcosa è all'opera. E dice appunto Signorelli, che appunto tutto verrà ampiamente ripreso, su questo De Martino formulerà anche una proposta squisitamente antropologica, una proposta valoriale, che prende il nome, soprattutto appunto nelle riflessioni della fine del mondo, di umanesimo etnografico, che è l'esito, all'inizio dicevo, l'autocritica, l'autocoscienza, l'autoconsapevolezza, cioè qualche cosa che comunque è sempre all'interno del gruppo di cui il ricercatore, il filosofo, lo storico etnografo, eccetera, fa parte. L'umanesimo etnografico è un qualche cosa che De Martino arriva a teorizzare come possibilità per l'umanità del mondo che lui, diciamo, il mondo che conosceva De Martino non è propriamente uguale a quello nel quale viviamo noi oggi, ma comunque dei grandi elementi di cambiamento che hanno portato al mondo come lo conosciamo noi oggi, che erano già pienamente in opera. L'umanesimo etnografico come ipotesi alla quale tendere, come obiettivo alla quale tendere, è una proposta, dice Signorelli, valoriale, che De Martino formula dall'interno di un discorso antropologico. Cioè, ormai nel mondo non sarà più possibile, già lo vede De Martino, e oggi ne abbiamo proprio, è evidente, tanto che si sta reagendo all'opposto, non è più eludibile il confronto con l'alterità. Oggi ce l'abbiamo direttamente in casa, siamo fatti di alterità che si mescola in un circolo che per fortuna è virtuoso, non è vizioso. Per cui se il senegalese tenta di uccidere 51 bambini, che poi lo volesse fare va a sapere, ma comunque non certo li aveva portati in gita. Due egiziani si attaccano al telefono e vogliono fare i carabinieri. È un circolo virtuoso, prendiamolo per virtuoso, perché è tale. Ce l'abbiamo, che fa parte della nostra vita quotidiana, orienta i risultati elettorali che poi fanno fare le leggi nel nostro paese. Ci siamo dentro, semplicemente. Allora, questo si intravedeva negli anni 50 e 60, in cui De Martino scriveva e rifletteva. L'idea dell'umanesimo etnografico, l'umanesimo che cos'era? È l'umanità che si fa consapevole di se stessa, prende consapevolezza di sé. L'aggettivo etnografico vuol dire che questo avviene in un'epoca in cui il confronto tra diversità culturali fa parte dell'esperienza corrente di tutte le culture, e allora di questo è possibile fare tesoro e un arricchimento, e non un ostacolo o un qualcosa da depurare, cioè delle impurità da eliminare. Sono degli arricchimenti, dei montaggi da fare, per cui a quel punto anche tutti gli auto della prima fase della riflessione, autocoscienza, autoconsapevolezza, autocritica, si allarga la prospettiva, perché assume un'ampiezza di confronto mondiale all'interno di una prospettiva interamente laica, cioè interamente dominata, prodotta, gestita dagli esseri umani e altri esseri umani. Questo non vuol dire che l'aspetto mitico rituale scomparirà probabilmente mai, ma sì, e che le crisi verranno superate una volta per tutte, perché l'umanità diventerà capace di governarsi e di autoregolarsi, ma la autoregolatività, la autonormatività interamente umana, De Martino parla di beni culturali di origine umana e destinazione umana, è un obiettivo a cui tendere. E gli studi antropologici, cioè gli studi che si occupano del confronto fra le diversità culturali, servono a questo e danno un contributo a questo. Dunque è un intervento anche nel merito, una militanza intellettuale, un incremento della consapevolezza che diventa un cambiamento del mondo, che diventa un intervento sul mondo e nel mondo. De Martino elabora, Signorelli nell'introduzione, De Martino elabora attraverso l'arco di un'intera vita professionale un orizzonte valoriale specifico, intrinsecamente legato al suo mestiere di antropologo. L'obiettivo ideale è quella nuova forma di umanesimo moderno che sarà l'umanesimo etnografico. Le tappe di questa produzione di valori, specificamente legate al percorso di antropologo, sono la messa a fuoco di una concezione storicista della condizione umana in quanto opposta alle concezioni naturalistiche, la comprensione dei mondi culturali a noi massimamente alieni come il mondo magico, l'incontro con i contadini lucani che stanno nella storia come se non ci stessero, l'etnocentrismo critico. La regola morale che consente il rispetto di questi valori è data dall'ethos del trascendimento. Questo appunto lo si riprende nel tutta la trattazione del primo capitolo, ma è un po' ciò a cui va a tendere l'intero discorso di De Martino secondo Signorelli, come che identifica in questo un suo contributo specifico e positivo e riconoscibile a una teoria antropologica. Nel secondo e nel terzo capitolo si concentra sui contenuti più teorici del lavoro di De Martino e cerca di identificare degli interlocutori di questo lavoro teorico, innanzitutto riflettendo sul concetto di storicismo, cos'è lo storicismo per De Martino, quali sono le influenze teoriche, quali sono i tratti caratterizzanti del suo storicismo, e poi specificamente nel terzo capitolo la nozione di presenza e crisi della presenza, e quindi le fonti teoriche di questa proposta, Heidegger, l'esistenzialismo, e i tratti caratterizzanti che uso fa De Martino della nozione di presenza e di crisi della presenza nell'interpretazione della sua esperienza soprattutto etnografica. Il quarto e ultimo capitolo viceversa ritorna un po' sui temi accennati sotto il profilo più teorico-critico nel primo, e cioè sul lavoro etnografico, le caratteristiche specifiche che ha avuto il lavoro etnografico per De Martino, la posizione della coppia problema-documento, per cui non c'è documento sensato se il ricercatore non parte da un problema che cerca di risolvere, ma non c'è problema risolubile se non fai conti con documenti che si cercano e si scoprono, e questo però vale a ben vedere non solo sul campo nel lavoro etnografico, ma anche nel lavoro storico di riflessione puramente critica su testi altrui. Abbiamo il tempo di cominciare appunto a vedere nel primo capitolo l'antropologia orientata da valori o libera da valori, e le mosse vengono prese per chiarire i termini della questione da un articolo del 77 di un altro antropologo italiano che si chiamava Vinigi Grottanelli, che in una grande rassegna su American Anthropologist, mi sembra che fosse, raccontava lo stato degli studi antropologici italiani, appunto 77, introducendo anche la distinzione fra gli studiosi che avevano un approccio avalutativo e gli studiosi impegnati, value free in inglese, liberi da valori, committed, impegnati. Lui Grottanelli, che era un etnologo, ha insegnato lungamente qui a Roma, presentandosi come all'interno della tradizione più classica dell'antropologia funzionalista britannica, come non impegnato e libero da valori, e facendo il caso di De Martino come campione dell'antropologia viceversa impegnata. Questi discorsi noi li stiamo facendo nel 2019, e se parliamo di politica parliamo appunto di autisti senegalesi e bambini egiziani, e parliamo di politica parlando di questo. Nel 77, quando scriveva Vinigi Grottanelli su questi temi, il mondo, dal punto di vista perlomeno degli assetti politico-culturali italiano e non solo italiano, era molto diverso dall'attuale, per cui il fatto di essere o non schierati, di avere o non delle posizioni anche riconducibili a schieramenti politici era estremamente importante, si era estremamente sensibili a questo, ed esistevano dei grandi organismi che si chiamavano partiti politici, che non esistono più, e che occupavano molto fortemente, con grande protagonismo, la scena pubblica italiana, e dunque dichiararsi vicini o oppositori di questo o quel partito aveva ricadute nella vita associata, ma anche scientifica, accademica, molto, molto forti e rilevanti, che tutti davano per scontato. Quindi era però ecco, bisogna tenere presente, quando voi nel 2019 sentite questi discorsi, avere un po', fare un po' di contestualizzazione, che non è facile perché non sta nei libri di storia ancora, ovviamente, e non è più per voi cronaca, forse nemmeno trasmessa a casa dai genitori o dagli zii o dai nonni. Però diciamo, un Grottanelli, un De Martino nel 77 non discutevano soltanto, quando discutevano anche squisitamente di questioni specificamente antropologiche, automaticamente c'era dentro dell'altro, molto altro, che aveva a che fare anche con gli schieramenti politici. Quindi quando si dice impegnato, la parola impegnato era vista da destra una specie di insulto rivolto alla sinistra, e vista da sinistra una specie di bandiera da sventolare contro la destra. L'accusa, diciamo, da parte di chi propugnava un approccio libero da valori era che chi non aveva questo approccio metteva al servizio il suo sapere della propaganda politica, e quindi con bieti fini di manipolazione dell'opinione pubblica. L'accusa quindi sostituisce alla conoscenza e alla scienza dei contenuti pre-costituiti, pre-confezionati, e li chiami, gli spacci per scienza e per conoscenza. L'accusa opposta era: tu non ti rendi conto del mondo in cui vivi, fai finta di essere osservatore del tutto imparziale, di fatto il tuo modo di operare mira al mantenimento degli equilibri esistenti, e quindi delle disuguaglianze, e quindi delle ingiustizie, e quindi dei rapporti di potere esistenti. Qui il discorso che viene condotto da ora vi invito poi a non fermarvi a questi schemini, però, di iniziali, che stanno poi nel capitolo della Signorelli, in cui spiega un po' il senso delle parole di Grottanelli, perché leggendo i compiti dei vostri colleghi dell'anno scorso, ma non li ho ovviamente, cioè, non l'ho valutato negativamente, perché diciamo recepiva però soltanto un pezzettino del discorso della Signorelli, spesso e volentieri c'era la frase per cui De Martino metteva le sue conoscenze al servizio di una ideologia e di una parte politica. E non è così. Cioè, De Martino era dentro una parte politica e propugnava, anche se in modo abbastanza fantasioso e trasversale, una ideologia, ma mirava a fare proprio l'opposto, cioè non sostituire ideologia a conoscenza, ma vedere di mettere in correlazione le due e vedere un po' l'effetto che fa, come diceva Iannacci. E infatti mai gliene incoglieva, perché insomma, come abbiamo accennato la volta scorsa e come vedremo parlando di tutta la discussione sul saggio intorno alla storia del mondo globale subalterno, le sue posizioni non erano affatto ben accette dall'ortodossia di sinistra. Quindi però non fermatevi a questo schemino per cui addirittura diventa che De Martino è al servizio, il lavoro di De Martino diventa al servizio di una ideologia. Queste sono delle schematizzazioni che un po' la Signorelli, un po' io cerchiamo di dare per ricontestualizzare tutta questa discussione rispetto agli anni 70, ma tutto il lavoro di De Martino, come cercavo di accennare semplicemente riprendendo gli elementi desumibili dall'introduzione della Signorelli, sul discorso dei valori, mira altissimo. Si potrà dire che è tutto sbagliato, va bene, ma tutto il discorso dei valori, del fare conti con i valori, di arrivare all'umanesimo etnografico, non è al servizio di una ideologia. È fatto da un uomo di sinistra che ha letture anche dei Marx, dei Gramsci, eccetera, ma è un discorso teorico che uno può, è antropologico, come giustamente dice il signore, in teoria antropologica, uno può dire è sballato, non mi convince, non sta in piedi, va bene, ma non perché è propaganda o ideologia. Infatti ancora se ne parla. I partiti di qui sopra non esistono più. I problemi di schieramenti e di confronti anche aspri nei termini degli anni 70, De Martino era morto peraltro già da 10 anni, non si danno più, ma di questo si continua a discutere, a ragionarci e a vedere, possibilmente non di nascosto, l'effetto che fa se lo si mette a confronto con il mondo moderno. Dice Signorelli, e De Martino poi dice di se stesso, l'antropologo non può essere avvalutativo, perché l'antropologo, come il filosofo, come lo storico, no? Eccetera, eccetera, è nella storia, sta dentro la storia. E i prodotti del suo lavoro di ricerca, del suo lavoro intellettuale, sono prodotti storici. Dunque, sono figli di un contesto, lui è parte, lui ricercatore, quindi lui De Martino, è parte di un contesto, e quello che fa e che produrrà farà parte di un contesto e andrà a influenzarlo e a modificarlo, se ci riesce, come prodotto storico. Secondo la cifra che De Martino gli vuole dare, beni culturali di origine umana e destinazione umana, perché questa è la sua impostazione, ma sono comunque prodotti storici di contesto che stanno dentro un contesto. Sono tre, come si accennava già nel passo che ho letto prima, le tappe che la Signorelli riconosce nel percorso intellettuale di De Martino, nella costruzione di una etica e di una metodologia dell'incontro etnografico verso la proposta appunto di un umanesimo etnografico. Le tre tappe sono: la prima la Signorelli la identifica già nella fase iniziale dell'approccio di De Martino, cioè naturalismo e storicismo dell'etnologia, quando il suo obiettivo era fondare una etnologia storicista, quindi allargare la capacità di interpretazione dello storicismo idealista crociano a pezzi di mondo e discipline che non erano fino a quel momento considerate degne di attenzione. Il secondo passaggio sarà l'incontro diretto che farà sul campo De Martino con l'etnografia, con il lavoro etnografico in Basilicata e in Puglia tra il 49 e il 59, e il terzo, la riflessione di nuovo più teorica e critica, come alle origini del suo lavoro, con il progetto La fine del mondo. Ma lei dice già fin dall'epoca di naturalismo e storicismo, questo approccio diciamo, di De Martino è riconoscibile, e lei fa una citazione abbastanza lunga, ma meno lunga di quella che De Martino fa su se stesso, appunto, nell'articolo del 53, Etnologia e cultura nazionale degli ultimi 10 anni, in cui appunto De Martino si citava, tirando fuori pezzi, quello dell'Hitler rescimanizzato in Europa, per spiegare le sue motivazioni quando si mise all'opera per scrivere quel libro. Qui la Signorelli lo riprende nell'ambito del discorso sui valori, perché in quel pezzetto che stava nell'introduzione su di naturalismo e storicismo e etnologia, ripeto, 40, scritto nel 40, quindi quando l'Italia entrava in guerra, pubblicato nel 41, quando l'Italia era in guerra, la nostra civiltà è in crisi. Un mondo accenna ad andare in pezzi, un altro si annunzia, scriveva De Martino. Saltando, ciascuno deve scegliere il proprio posto di combattimento e assumere le proprie responsabilità. Potrà essere lecito sbagliare nel giudizio, non giudicare non è lecito. Potrà essere lecito agire male, non operare non è lecito. Ciò posto, qual è il compito dello storico? Ecco che qui De Martino si sta chiamando storico, per esempio. Qual è il compito dello storico? Tale compito è sempre stato, e ora più che mai deve essere, l'allargamento dell'autocoscienza per rischiarare l'azione. E la coscienza storiografica si allarga non solo dichiarando gli istituti della nostra civiltà, cioè dichiarando nel senso di discutendo, analizzando, eccetera, gli istituti della nostra civiltà, non solo riportando la consapevolezza e il vero essere del nostro patrimonio culturale, ma altresì imparando a distinguere la nostra civiltà dalle altre, anche da quelle più lontane. E qui la citazione che De Martino poi prosegue in Naturalismo e storicismo, in Etnologia e cultura nazionale, dice: il filo che ci manca per tessere questo ordito è quello delle civiltà primitive. E due pagine dopo dirà: una etnologia storicista rappresenta per l'appunto etnologia storicista, rappresenta per l'appunto una cemento sconosciuto per la metodologia, il cemento sconosciuto per la metodologia crociana, di cui l'interesse generale di questa operazione, cioè naturalismo, storicismo e metodologia. Un operare male può essere, non operare non può essere. Fin da subito, dall'inizio appunto della sua carriera intellettuale, 1940-41, De Martino dichiara che bisogna scendere in campo. Scendere in campo e prendere un posto di combattimento nella sua attività, che è quella di studioso, per rischiarare l'azione, l'autocoscienza che serve poi a rischiarare l'azione. E questo rischiaramento avviene nel confronto con le civiltà più distanti da quella alle quali lo storicismo pigro è abituato a confinarsi, cioè la civiltà occidentale. Solo con questo confronto, ma fatto non in modo naturalistico, fatto secondo problematiche appunto di carattere storicista, un approccio di carattere storicista, solo questo confronto può portare l'incremento dell'autoconsapevolezza. Ma quello che segnala qui la Signorelli appunto è il carattere militante di questa scelta e soprattutto quello che accennavo prima, l'esito autocritico di questa scelta, cioè lo scopo non è quello di confrontarsi con i primitivi per dire sono primitivi, lo scopo è per confrontarsi con i primitivi, questo farà nel mondo magico, per vedere come funziona e funziona il mondo dei primitivi. Ho già accennato che De Martino parla di Cristo magico, che è un po' come primitive culture, è uno simbolo. Come? Cristo è il fondatore della religione che supera l'approccio magico, superstizioso, primitivo, appunto. De Martino parlerà nel mondo magico dello stregone, dello sciamano, come di Cristo magico, cioè del salvatore della sua comunità, esattamente come il Cristo della tradizione cristiana porta la salvezza, promette la salvezza e mostra la via della salvezza all'umanità. Altrettanto fa lo stregone e lo sciamano e il mago laddove questo approccio funziona. Infatti De Martino, parlando del mondo magico, era partito progettando il mondo magico da una storia del magismo in generale che poi abbandonerà. Una delle prime tappe che aveva affrontato per questa strada era la realtà dei poteri magici. Cioè, ma non è che i maghi fanno qualcosa veramente? Uno studioso russo, Sergei Shirokogorov, studiando appunto i tungusi della Siberia e lo sciamanesimo, gli dà veramente un'illuminazione e dal concetto di realtà dei poteri magici lui passa a ragionare sulla efficacia dei poteri magici. Ci sono comunità nelle quali i poteri magici funzionano. Ma che fanno i poteri magici? Non è che procurano la selvaggina al posto di doversi andare a cacciare. Il meccanismo che vedremo poi etnograficamente all'opera nel Mezzogiorno d'Italia è i poteri magici e il mago attraverso di loro, l'operatore magico come diciamo realizzatore di questi poteri, protegge la comunità dal rischio di perdersi, protegge il singolo dal rischio di bloccarsi, restituisce alla comunità, restituisce al singolo la capacità di vivere in modo realisticamente orientato, secondo l'espressione appunto di De Martino, ha una funzione, cioè di aiuto, di supporto, in questo senso è efficace, funziona. E De Martino vedrà che questo ci mostrerà, che questo continua a essere all'opera del tutto contemporaneamente, può esserci l'etica interamente laica di tipo marxista che ci ispira per l'umanesimo etnografico, ci può essere l'approccio religioso raffinato, sofisticato, complesso, articolato e con tanta storia alle spalle della religione cristiana in tutte le sue varie confessioni, e c'è l'approccio magico che continua a coesistere nelle stesse regioni, nelle stesse zone, nelle stesse aree, nelle stesse epoche in cui ci sono gli altri due. Quindi in qualche modo l'efficacia dei poteri magici è una cosa che non viene meno. E solo ampliando il discorso con questa appunto ampiezza di orizzonte, lui dice possiamo effettivamente mirare a un allargamento della nostra autocoscienza, ma l'esito appunto non è critico nei confronti degli altri, è autocritico, cioè vediamo dove arrivano i limiti della nostra cultura, dove si è fermato il cristianesimo, Cristo si è fermato a Eboli. D'accordo, andiamo oltre Eboli. Dove si ferma e continua a funzionare la magia? Dove si ferma la proposta laica, rivoluzionaria, innovativa del marxismo e dei partiti rivoluzionari e dei sindacati? Dove si ferma? Qual è il limite? Perché non riesce ad andare oltre questa e quella? Impariamo autocriticamente, quindi è una acquisizione, poi ci sarà lo sviluppo appunto che vedremo dell'umanesimo etnografico che va anche oltre e diventa una proposta proprio in positivo e una valorizzazione in positivo dell'apporto che può venire dall'esterno, ma fin da questo primo movimento dell'operazione critica de Martiniana l'approccio non è quello di tenere a distanza e di escludere, ma di confrontarsi e di includere nella stessa storia. Io qui forse mi fermerei, questa sarebbe la prima delle tappe, diciamo, di avvicinamento, l'altra essendo il confronto etnografico con il campo in Lucania e in Basilicata e poi la riflessione della fine del mondo sul manese etnografico, e le vedrei meglio la prossima volta. Se non ci sono questioni pendenti esplicite, ricordo chi non c'era la volta scorsa, le volte due scorse, se si avvicina, e venerdì ci vediamo in aula di geografia.